Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Prima di iniziare ti ricordo che puoi trovare l'intera trascrizione di questa intervista andando su patreon.com/justitalian. Ti aspetto. Buon ascolto. Benvenuti su Just Italian. Oggi avrò il piacere di chiacchierare con Valentino e Lorenzo del progetto Loud Italian Learning, che mi sbaglio. Ok. Questi due ragazzi con il loro canale YouTube e la loro pagina Instagram insegnano italiano in un modo abbastanza interessante. Infatti nel loro canale è possibile trovare vari esercizi di ascolto per livelli di comprensione differenti. E nella loro pagina Instagram ci sono un sacco di post utili per l'apprendimento dell'italiano, con uno stile un po' anni 90, poi vedremo perché. Oggi cercherò di conoscere meglio Valentino e Lorenzo insieme a voi, e inoltre parleremo di un argomento, secondo me, molto interessante, ovvero, è possibile imparare una lingua con i videogiochi? Bene ragazzi, raccontate un po' ai nostri ascoltatori chi siete, cosa fate, da dove venite, e poi iniziamo con le domande vere e proprie, ok?
Benissimo. Ok, allora, intanto Michele, esatto. Grazie per averci invitato, perché diciamo per noi è un piacere chiacchierare con te e avere questa opportunità. E sì. Poi soprattutto hai fatto una descrizione perfetta del nostro canale.
Fa piacere. Sì, no, non c'è altro da dire.
Esatto. Hai preso perfettamente lo stile anni 90 che volevamo trasmettere con i nostri post su Instagram, e come hai detto il nostro canale YouTube è, diciamo, ricco, almeno si sta arricchendo in questo momento, di video e di esercizi di ascolto principalmente.
Esatto, ci stiamo lavorando.
Con calma, certo. Ok, voi di dove siete?
Roma, principalmente Roma Sud, verso il mare.
ok, Roma Sud, wow, quindi la capitale italiana.
Esatto.
E quanti anni avete? Voi siete Trentina? Vedo sulla Trentina, sì, 32?
Bravissimo, 31/32,
ok.
Quindi proprio anni 90 pieni.
32, okay. Cosa?
32 calma, quest'anno, calma, nel 2022 ne fai 32, come anche calma. Io ne faccio 32. Tu, Michele, invece più o meno, anche tu sei un po' più piccolo?
Più piccolino.
27, direi?
No, mannaggia, 24. Sono del 97.
Non so, io non c'entro nulla.
24, mamma mia.
Beh, dai, ne dimostro di più però.
La maturità,
non lo so, tanti mi dicono la voce, il modo di fare, non lo so, però non siete, sì, i primi, tanti
il
dicono...
Il timbro di voce è molto caldo, è molto caldo.
Molto ricco.
È quello che
magari fa presupporre quest'età, probabilmente. Ok, quindi cosa vi ha spinto a intraprendere questo percorso? Quindi voi insegnate italiano ufficialmente, fate questo lavoro... online, offline, raccontatemi un po'.
Vai, comincia tu.
Allora, cominciamo proprio. Allora, abbiamo io e Lorenzo una formazione un pochino diversa, perché io mi sono laureato in lingue orientali,
okay,
e
wow,
ho vissuto diversi anni in Cina, principalmente sì, in Cina, dove ho insegnato italiano a stranieri. Lorenzo invece ha una formazione più scientifica, che poi ci può raccontare. E diciamo, per fare una sintesi, questo progetto è proprio nato da queste nostre differenze, che poi hanno avuto un punto di unione, un punto di convergenza in questo progetto.
Sì, io fondamentalmente ho studiato tutt'altro. Ho studiato informatica, che non c'entra nulla con l'insegnamento della lingua, però in realtà è una cosa, cioè diciamo l'insegnamento in generale è una cosa che comunque è sempre stata un po' nelle mie corde, diciamo mi piace spiegare le cose, e quindi diciamo è stata un po' un'evoluzione abbastanza naturale. Ci siamo trovati in realtà qui nel giardino qua fuori, in estate abbiamo detto ma proviamo, perché è una cosa che può funzionare.
Ok, quindi, ma voi siete amici voi, sì? Amici di infanzia?
Sì.
Ci conosciamo da 25 anni.
Ma praticamente più grandi di me. Cioè, nel senso, leggermente.
Ok. Quando noi ci siamo conosciuti, tu ancora non eri nato, pensa. Esatto.
Dal primo giorno di prima elementare.
Wow, quindi una lunga amicizia. Lunga amicizia.
Sì.
Ok. È bello perché state condividendo questa cosa anche insieme dopo tanto tempo, è una cosa molto bella in realtà. Complimenti,
sì,
ragazzi.
Anche perché abbiamo condiviso gli studi fino alla maturità, quindi elementari, praticamente medie e liceo, nella stessa scuola e stesso percorso. Poi dopo...
Sì, vi siete un attimo divisi. Valentino è andato in Cina.
Esatto. Esatto.
Poi è tornato e poi, avete iniziato a fare tutto ciò insieme. Ma quindi tu da quanto tempo sei tornato, Valentino, in Italia? Cioè...
Allora, io sono tornato nel 2017.
Ah, di recente, cioè non tanto tempo fa. Ok, sì.
Sì, insomma...
Scusatemi, sei il 2022, 5 anni fa.
Okay. È che gli ultimi 2 anni sono passati veloci, diciamo.
Esatto. Sono successe tante cose in poco tempo, quindi...
Esattamente.
Sì, è vero. Quindi, ok, 5 anni fa, ok. E quindi vi siete trovati un giorno in giardino e avete detto, ok, facciamo questa cosa insieme, quindi apriamo un canale YouTube dove insegniamo l'italiano, giusto?
Esattamente.
Ok, io ho un percorso abbastanza simile a Lorenzo invece, perché dovete sapere che in realtà io non ho frequentato una scuola di insegnamento, non ho certificazioni, io sono diplomato in accoglienza turistica, come receptionist, okay. Attualmente faccio tutt'altro lavoro, ma durante la pandemia io ho scoperto il mondo di iTalki, non so se conoscete questo.
Ok, ah sì.
Ok, sì. Ho avuto sempre la passione per l'inglese, quindi ho iniziato da lì riprendendo un po' con delle lezioni, e lì dei miei insegnanti mi hanno detto, perché non provi anche tu a diventare tutor di community su iTalki? E ho iniziato, e dopo un anno ho deciso di aprire il podcast e eccoci qua. Quindi in realtà un'esperienza un po' simile come Lorenzo, diciamo.
Sì, beh, comunque diciamo, è un giro molto largo per arrivare poi
a... Esatto, belle, sì, queste strade laterali.
Ma sì, esatto. Ma sì, 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 alla fine comunque anche per me le lingue sono sempre stata una passione, quindi qualcosa che viene... Forse naturalmente, cioè forse Lorenzo può anche capirmi un po', perché vieni anche tu hai un percorso differente ovviamente rispetto a quello di Valentino, certo.
Sì.
Ok, sì, ragazzi. Sì, sì. Ok, e voi attualmente insegnate attualmente come lavoro? Siete insegnanti o entrambi o avete professioni differenti?
Allora, io insegno lingue, ma non italiano nella scuola. Insegno cinese in un liceo linguistico.
Wow, che figata. Ok, allora devo scegliere te come insegnante. Ok, e tu invece, Lorenzo, cosa fai di bello?
Io in questo momento, oltre a appunto, questo progetto, diciamo, sto supportando un insegnante. Quindi, diciamo, sì, okay. Il sostegno appunto informatico, tecnico per l'insegnamento. Sì.
Perché tu insegni online anche, giusto, Valentino?
Allora, adesso che siamo in didattica a distanza, insegno online, certo. Diciamo, nel mio lavoro. Però ultimamente, vista la pandemia e viste le restrizioni, diciamo, sociali che ci sono state, sì, diciamo, abbiamo insegnato a distanza. Gli ultimi corsi che ho fatto sono stati a distanza.
Ok, ok. Figo però, dai, cinese, wow, una lingua difficile.
Assurda.
Okay. E voi... quindi tu parli cinese, Valentino, parli anche inglese, immagino, e qualche altra lingua?
Allora, parlo molto male, molto molto male il francese.
Ok, vabbè, è un problema.
Benissimo. però vorrei studiare altre lingue neolatine, quindi ogni tanto nel mio taccuino delle parole e delle espressioni mi segno parole di spagnolo e parole di francese e vorrei, uno dei propositi dell'anno nuovo è studiare in maniera più sistematica queste due lingue.
Ok, e tu Lorenzo invece inglese immagino, sì?
Io inglese sì, abbastanza bene.
Ok, ok.
Diciamo, la lingua, È la lingua che conosco meglio dopo l'italiano.
Okay. È il romano.
Esatto. Poi per il resto, spizzichi e bocconi, diciamo, di spagnolo, ma sono ricordi lontani del liceo.
Ok.
E okay. Ultimamente avevo iniziato a cercare di imparare il giapponese.
Giapponese.
Che è più difficile del previsto.
Immagino. Però meglio del cinese, o no? Come di, cioè, rispetto alla difficoltà, intendo.
Di preciso non lo so. Credo che sia leggermente più semplice, forse, perché la pronuncia è più simile, quindi hai dei suoni più simili all'italiano.
È vero, sì, però sì. Il cinese c'ha un solo sistema di scrittura, che è quello dei caratteri, il giapponese invece ne ha tre. Quindi...
Tre? Perché, sì, perché ci sono due, che sono l'hiragana e il katakana,
ok,
che sono le sillabe, diciamo, detta malissima, sì. Però sono sillabe, quindi okay. Sono proprio coppia consonante vocale,
okay.
E con quelle ci fai alcune cose, tipo okay. Le particelle, diciamo, sono il collante della frase,
ok.
E poi ci sono i kanji, che fondamentalmente sono simboli cinesi,
importati esatto.
Direttamente.
Importati da, ok, dalla Cina, ok. Oh,
con wow. Un altro significato, magari.
Oh, bene, ok. Ok, wow. Sì, mi aveva già detto questa cosa, cioè non riguardo i caratteri, ma della pronuncia. Marco, di recente ho intervistato Marco di Fun and Easy Italian.
Fun and Easy,
sì, sì. E mi aveva, anche lui ha studiato giapponese all'università. Oh. Sì, sì, cosa che non sapevo, infatti mi ha un po' raccontato anche lui questa esperienza. E mi ha detto appunto... Del fatto della pronuncia, no? Che è cioè che è più, cioè più facile la pronuncia giapponese per noi italiani rispetto a quella cinese, ok? Perché è tonale, no? Il cinese, giusto?
Sì, è una lingua tonale,
ok.
Quindi...
ok, immagino. Ok, ok ragazzi, ok, prossima domanda. Quindi, quali sono gli obiettivi che volete raggiungere con i vostri canali, quindi YouTube, Instagram? Ditemi, avete degli obiettivi per quest'anno, prossimi anni?
Allora
vai, parti tu,
tutto
parti tu.
Io tolgo la vibrazione dal telefono che mi...
vai tranquillo, non si sente comunque, ma vai, non ti preoccupare, parti tu Lorenzo.
Okay. Sì, ci sono rimasto solo io.
Esatto. Per chi non può vedere, c'è solo Lorenzo.
Okay. Esatto. Diciamo, allora, in realtà l'obiettivo proprio a breve termine sarebbe cercare di dare una costanza al canale YouTube, perché okay. Doveva inizialmente nascere come progetto principalmente YouTube,
okay.
Ma un po' per inesperienza, partendo da zero è una cosa che non è facile comunque.
Immagino.
E, intercetto. Partendo da zero non è una cosa facilissima, quindi abbiamo avuto dei problemi, abbiamo cambiato macchina, insomma abbiamo avuto bisogno di tempo per
certo.
Sistemare.
Immagino.
Quindi ci siamo inizialmente mossi su Instagram, mm-hmm. E in realtà adesso stiamo cercando di darci un po' più di cadenza proprio okay. Nei video, nella pubblicazione, quindi in realtà l'idea sarebbe di riuscire ad avviarlo.
Ok, ok,
in
quindi...
In maniera che possa sì. Essere un progetto soddisfacente.
Ok, ok.
Di quello si tratta.
Certo, certo. Sì, perché appunto la costanza, soprattutto su YouTube, è molto importante, quindi il fatto di pubblicare con una certa cadenza i video è fondamentale, soprattutto nel nostro ramo, no, dell'insegnamento, perché lo studente si aspetta un apprendimento costante, no, quindi... Come su Instagram, no? Che ogni volta bisogna buttare questi contenuti, quindi vi capisco. Okay. Sì.
Perché comunque l'apprendimento, appunto, uno che sta cercando di imparare una lingua vuole una costanza, nel senso si allena, si esercita
sì.
Tutti i giorni,
sì.
Più o quasi. Quindi
o quasi,
fare un sì. Contenuto una volta al mese non funziona.
È vero, sì, funziona poco. Poi ovviamente la concorrenza è altissima, quindi ovviamente se lo studente vede che c'è un canale che pubblica tutti i giorni o una volta a settimana rispetto a uno che pubblica solo una volta al mese, sceglie quello che pubblica magari con una cadenza cioè, più frequente, diciamo. Quindi anche se magari il contenuto è di una qualità forse minore rispetto a quello che pubblica una volta al mese, perché vuole la costanza, no? Però capisco, vi capisco, perché anch'io con il podcast pubblico una volta a settimana e io prima di partire in realtà con questo progetto ho detto ok, preparo 3 mesi di podcast.
Okay. Ce l'hai fatta?
Sì.
Bravissimo.
Ho preparato 3 mesi di podcast per buttarmi avanti. Quindi io praticamente gli episodi che stanno uscendo adesso li ho preparati tutti a dicembre e sono fino a marzo. Quindi
complimenti.
Una volta a settimana. Inoltre ci sono... Sì, provo, perché comunque anch'io ho un lavoro full time, in realtà non è il mio lavoro principale. Ho 3 lavori. Faccio... Faccio le... Meno male vivo da solo. A me che sono qualcuno qui, mia ragazza ad esempio mi ucciderebbe. No, comunque ho un lavoro full time in azienda e poi insegno... Suoi talk ancora, un po' meno rispetto a prima, e il podcast che è quello che ultimamente mi sta togliendo tanto tempo. Inoltre ci sono delle novità che implementeremo nel prossimo mese e non sarà più un episodio a settimana, ma saranno quasi 2 episodi a settimana. Quindi sì, è tosta, quindi vi capisco, ok?
Poi si vede che c'è tanto, tanto lavoro nei tuoi podcast comunque, c'è sì. Tanta preparazione, tanta proprio struttura.
C'è un costante lavoro perché c'è la scrittura, c'è la registrazione, l'editing, quindi le idee che devono venirti fuori, perché ovviamente le idee devono, sì. Ci devono essere, no? Ma per fortuna l'Italia ha tanto da parlare, ha tanto da dire, quindi dai. Questa è una cosa positiva.
Sì, verissimo.
Partiamo avvantaggiati.
Esatto. E invece per Instagram che obiettivi avete? Sempre di essere costanti? Perché ho visto che voi pubblicate maggiormente contenuti tipo post, no? Quindi immagini. Avete intenzione anche di mettere, non so, reel, tipo video o qualcosa in futuro?
Allora, qualche reel l'abbiamo fatto,
qualcosina.
Ma non riusciamo con i video di YouTube e i reel di Instagram, essendo 2 formati un po' diversi, non riusciamo a mantenere la stessa costanza.
Certo.
Mentre, diciamo, fare le grafiche, fare le immagini e i testi del post, farne 3 a settimana ce la facciamo. Se fossero okay. Reel sarebbe un pochino più dura.
Il problema anche è che essendo in 2... Dobbiamo coordinarci per essere entrambi nello stesso posto per registrare.
Immagino, sì.
E non sempre è facilissimo e appunto quando hai quel tempo, come oggi ad esempio, dobbiamo dividere il tempo tra le cose che dobbiamo fare. Quindi magari sì. Se dobbiamo registrare un video per YouTube, quello occupa sì. Tot tempo. Poi, insomma, quindi sì. Anche per quello. In realtà ci abbiamo provato, ci stiamo comunque provando, perché comunque i reel sono una risorsa comunque importantissima su Instagram, quindi
sì.
E sono anche divertenti, cioè che comunque è sempre una bella cosa.
Sì, 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 sì.
Quindi...
Sì. Sì, avete ragione, perché comunque i reel ultimamente vanno forte, anche su YouTube, non sono YouTube Shorts, sono tipo reel, no? O TikTok. Sì. Quello va davvero forte. Con me non va forte. Ma mia sorella ha un canale YouTube, lei è nata su TikTok, c'ha quasi 1 milione di follower. Ah, 1 milione di follower, li ha fatti ieri.
Complimenti.
In 1 anno e mezzo fa video comici. Poi vi mando il link, così vi fate due risate.
Esatto.
Potrei anche, probabilmente, forse l'ho anche già vista, perché io invece sono un grande fruitore di shorts.
Ah, ok, ok. Sì, lei è più popolare nel mondo dei bambini, principalmente, ultimamente. Tipo i Me Contro Te, conoscete questo canale YouTube?
Sì, sì, sì.
Ok. Comunque, e lui lo guarda molto spesso, no, scherzo.
Okay. Tutti i giorni.
Esatto. E quindi gli shorts vanno da Dio, cioè se becchi l'argomento in tendenza è tanta roba, funziona bene. Continuando sempre sull'argomento del YouTube, Instagram, avete intenzione di creare un podcast?
siamo allora, qui per sapere per sapere se veniamo a farti concorrenza.
Esatto, no, no, scherzo, no. Anzi, mi fa piacere. Per me è un'opportunità. Un'altra dimmi, dimmi,
gestire vai. Un'altra piattaforma, io penso che davvero non ce la faremmo. Ci è capitato di registrare, diciamo, non dei video, ma dei quasi podcast e caricarli su YouTube. Quindi
ho visto.
Solo l'audio e non il video. Ovviamente attirano molto di meno, certo, perché YouTube
nasce. Cioè,
l'immagine deve essere in movimento.
Non è la piattaforma perfetta per quel tipo di video, perché
è vero,
appunto, è un video senza video.
Sì, diciamo. È vero. Sì, sì, chi va su YouTube va lì per il video di solito. Esatto. È vero. Sì, anch'io avevo pensato all'inizio di pubblicare i miei podcast formato video con tipo un'immagine che si, non so, tipo, non saprei neanche come spiegarla, però comunque un'immagine che si muove. Okay. No, beh, io che ballo. No, dai, comunque.
Green screen.
Esatto. E quindi no, ho pensato di no, perché effettivamente se vai sul podcast perché vuoi ascoltare il podcast, se vai su YouTube perché vuoi vedere un video su YouTube. Funziona così. Quindi mi era venuta l'idea, ma no. Un'ultima domanda su riguardo i social e poi parliamo dei videogiochi, che è quello che mi interessa tanto. Ho visto, appunto, ho menzionato prima, riguardo allo stile anni 90, ok? E i vostri post sono molto interessanti perché c'è questa grafica tipo a pixel, no? Fatta tipo... Ma la fate voi?
Sì.
Davvero?
Sì.
Wow. Chi dei due?
Tutto fatto a mano, principalmente lui. C'è, wow, questo coso davanti?
Sono io. Sì. Sono io il colpevole.
Principalmente lui.
Wow. Beh, aspetta, quindi c'è un programma proprio adatto per fare questo o...
Sì, si potrebbe fare anche con Photoshop, okay, però ci sono dei programmi dedicati. Noi utilizziamo questo programma che si chiama Azeprite, che è molto carino, anche lo stile è molto come un videogioco delle vecchie console, tipo della Nintendo.
Sì, tipo Mario.
E in base, Super Mario. Scegli che griglia utilizzare, 16x16, 32x32, 64x64, e a differenza della griglia poi escono dei disegni con uno stile anche un po' diverso.
Figo, cavolo. Sì, perché ho visto, fate tutto con questo stile. Ed è interessante perché non si vede spesso. Anzi, non l'avevo mai visto io, in realtà, per questo ambito.
Esatto. Diciamo, la nostra nicchia, appunto, esatto, la nostra firma, in un certo senso, è avere questa grafica pixelosa.
Esatto, diciamo, anche lì, nel momento in cui ci siamo ritrovati nel giardino a parlare di...
famoso giardino.
Come, del perché, esatto. Ci è venuto anche qui abbastanza spontaneo, nel senso... Siamo nerd.
Esatto.
E non è più un segreto.
Ok.
Quindi, diciamo, l'idea della pixel art, un qualcosa un po', diciamo...
Retro.
Sì.
Ci attirava, abbiamo provato. Inizialmente abbiamo provato appunto con, diciamo, con surrogati di Photoshop o con Photoshop a vedere. Però poi abbiamo trovato questa applicazione che è semplicissima.
Ok.
È proprio specifica per quello, quindi non hai tutta la sovrastruttura che serve appunto per chi usa Photoshop.
Ok.
Ed è perfetto. Poi un po' di fantasia, un po' di ispirazione.
Che mi sembravi Christian De Sica. Okay, no. Per chi non lo sapesse, è un famoso attore, chiamiamolo attore, dai, perché ha fatto tanti film belli all'inizio,
sì,
un po' più brutti alla fine, ma... Comunque, sì, è un attore romano.
È delicatissimo.
Non dico altre cose perché generalmente lui è un attore abbastanza volgare, quindi andiamo avanti. Okay. Allora, quindi, parliamo appunto dell'argomento videogiochi, no? Visto che siete nerd, che comunque anch'io un po' lo sono. Non ho più tempo come una volta, però una volta giocavo molto spesso anche io. Quindi direi di parlare di questo. Quindi la domanda di prima era: è possibile imparare una lingua attraverso i videogiochi? Perché io ho visto un articolo tempo fa di un professore italiano, si chiama Simone Bregni, penso sia così il cognome, che vive in America, a St. Louis, Missouri, e lui proprio lavora in questa università di St. Louis come insegnante di italiano. E lui ha introdotto un metodo super interessante per l'apprendimento dell'italiano attraverso i videogiochi. Cioè, lui insegna l'italiano con Assassin's Creed.
Bellissimo.
E questo perché? Perché io non sono un esperto di questo gioco, di questa saga, però uno di questi titoli in teoria è ambientato a Firenze, giusto?
Sì.
Ok, sì. E lui, anche per insegnare ovviamente la cultura, il Rinascimento, eccetera, ha scelto questo videogioco in particolare. Ed è un metodo super interessante, secondo me. Cosa ne pensate? Secondo voi è possibile imparare una lingua con i videogiochi?
Vuoi andare tu che sei... Io sono un giocatore, ma Lorenzo è più esperto di me.
Più esperto.
Io ho anche l'esperienza diretta per quanto... in prima persona, proprio.
Ok.
Quindi, secondo me, sì. Come... secondo me possono essere un validissimo supporto.
Certo.
Anche, soprattutto, perché negli ultimi anni hanno raggiunto dei livelli di dettaglio e di accuratezza allucinante, i videogiochi.
Concordo.
E riescono a far immedesimare il giocatore, quindi sì, sei più portato a prestare anche attenzione magari a quello che ti circonda a livello visivo e anche nei dialoghi, soprattutto se è un... se hai... non so, magari un qualcosa di investigativo, comunque c'è un mistero, quindi ti applichi di più.
Sì.
E io personalmente un grosso, diciamo, boost al mio inglese è stato grazie a Resident Evil.
Okay.
Ok. Resident Evil Code Veronica.
Ok.
Vecchiotto per PlayStation 2.
2005.
Sì, tipo...
non mi uccidere, Lorenzo, non ho mai giocato a Resident Evil. No. Ma perché? Non perché non mi piacesse, ma perché ho paura. Cioè, io...
più che lecito.
Ti capisco, Michele, guarda.
Cioè, nel senso, io purtroppo non guardo film horror, e di conseguenza non posso neanche giocare a questi videogiochi perché, letteralmente, voglio dirlo adesso, mi cago sotto. Questa è un'espressione proprio italiana. Okay. Mi cagarsi sotto, questa è un'espressione italiana. Verbo riflessivo. Allora,
okay. Esatto.
Okay. Quindi, con questo videogioco, diciamo che è iniziato il tuo percorso per l'apprendimento.
Diciamo...
è migliorato, ok, l'apprendimento.
Sì, lo studiavo comunque a scuola, quindi ovviamente le basi, proprio le prime frasi, la costruzione, eccetera, sono arrivate in maniera, diciamo, tradizionale, con certo, un insegnante. Però poi c'è stato appunto questo videogioco che aveva un mio amico,
okay,
che era solo in inglese, non okay, aveva comprato la versione in inglese.
Certo.
Quindi, diciamo lì, tramite quel gioco abbiamo imparato una quantità di termini,
sì,
allucinante, principalmente ovviamente legati al mondo delle armi magari, ma anche al mondo della medicina, perché comunque in realtà è quello, seguendo poi la trama si sviluppa tutto l'intrigo e volendo capire che cosa succede, eravamo estremamente concentrati, mi ricordo ci segnavamo proprio le cose che non capivamo, quindi era proprio attivo.
Sì, sì, un apprendimento attivo. Okay.
Sì, esatto. Non è come vivere magari nel paese, però dovendo capire dei messaggi in inglese e dovendo magari interpretarli, bisognava appunto, cioè secondo me si attivano appunto dei meccanismi che ti permettono di memorizzare molto più in maniera efficace, ma non più efficace, comunque in maniera molto efficace quello che c'è da imparare, cioè la lingua in generale, diciamo.
Certo. Sì, sì, poi anche perché questo videogioco in teoria c'ha anche degli enigmi, no? Da risolvere. Sì,
esatto.
Quindi ovviamente esatto, per risolvere l'enigma devi capire quello che dicono. Quindi per te era fondamentale tradurre le parole, capire i termini. E immagino, sì, immagino.
Esatto, poi appunto essendo abbastanza piccoli, comunque era un gioco horror, quindi sei preso molto, eravamo in sì, due, quindi per fortuna il discorso della paura era mitigato.
Ok, dai, meno
però...
male.
Esatto. Però capito, proprio il seguire la trama che era molto interessante ci ha fatto appassionare e quello è stato anche uno dei primi, poi ho fondamentalmente proseguito quasi tutti i giochi in lingua originale.
Ok. E, E tu? 90. Anni 90. E tu, Valentino?
Anni 90, esatto. Per me è stato sempre un gioco dei primi anni 2000.
Ok.
2003-2004, della saga di Final Fantasy.
Ah, ok.
Che sono non questi uccidere, giochi... ma
non ci ho mai giocato.
No, oh, no, cioè...
No, perché ho dei miei colleghi di lavoro che mi ucciderebbero.
Okay. Sì, ci sono... Sono molto, diciamo, i fan dei Final Fantasy sono...
molto sfegatati, sì, molto esatto. Estremisti. Io sono più tollerante.
Vabbè. Ok, meno male, dai, grazie.
È un gioco di ruolo, quindi tu interpreti un personaggio e segui appunto le sue vicende, di solito in questo mondo, in queste ambientazioni fantastiche, un pochino legate al Medioevo, ma non sempre.
Ok.
E secondo me quello che ha detto Lorenzo poi è molto, molto utile, cioè il gioco deve essere un po' vecchio, perché adesso nei giochi contemporanei noi abbiamo molti giochi che sono stati non solo tradotti, ma proprio doppiati in italiano. Abbiamo bravissimi doppiatori che riescono proprio a trasmettere molto bene anche quello che vogliono dire i personaggi. Però sì. Appunto, 10 anni fa, 15 anni fa, io mi ricordo Final Fantasy X, quello che ho giocato, era... L'audio era tutto in lingua inglese e i sottotitoli erano in italiano.
Ok, ok.
E però un po' di orecchio poi lo facevi.
Eh sì. Poi ovviamente l'apprendimento era semplificato perché c'era il testo in italiano, quindi potevi associare quelle parole a quelle italiane e a quelle inglesi, no? Quindi sì. Allora, io ovviamente sono di un'altra generazione, ormai l'avete capito, è chiaro, essendo nato nel 97 ho avuto la mia esperienza con titoli anche un po' di retro gaming, tipo Crash Bandicoot o Spyro anche, Spyro o Spyro, non ho mai capito, penso sia Spyro, ok.
Penso anche sia Spyro.
Credo sia Spyro, la traduzione italiana, se non ricordo male, il doppiaggio, perché mi ricordo... Spyro o Spyro 2, mi pare che era tradotto proprio, cioè era doppiato,
okay.
E lo chiamavano Spyro.
Spyro, Spyro. Infatti mi ricordo. Sì, per questo ho il dubbio, perché... E quindi ho giocato anch'io a vari titoli di retro gaming, ma ovviamente un gioco che ha segnato anche la mia generazione è Pokémon in inglese. E, però l'unica differenza è che ovviamente in questo videogioco non ci sono, almeno... Una volta, non so adesso, non credo adesso neanche, ma non c'erano audio, quindi potevi solamente leggere, no? E avevo giocato a Pokémon Fire Red, che sarebbe Pokémon Rosso Fuoco in italiano, che era un remake uno dei primi videogiochi di Pokémon, che sicuramente avete giocato.
Rosso e blu.
Rosso e blu, bravo, rosso e blu.
Rosso che io ho ancora.
Che hai ancora, attenzione, puoi rivenderlo fra 20 anni, ok? E quindi io ho avuto questa esperienza proprio in inglese, perché un mio amico aveva un inglese, me l'ha prestato, e lì devo dire che l'apprendimento comunque ha funzionato. Avevo circa 9 anni e mi ricordo che ovviamente leggendo tutto in inglese anch'io dovevo tradurre i termini e capire quello che... Cioè, la storia in sé, perché comunque ci sono tantissimi dialoghi su questo videogioco, su Pokémon.
Sì. Sì, sì.
E poi un altro era Dragon Ball, però era tipo... tu hai studiato giapponese, quindi forse mi correggerai la sua pronuncia. È Budokai Tenkaichi è la pronuncia, o Tenkaichi? Non ho mai capito.
Di preciso non l'ho sempre sentito pronunciare Tenkaichi.
Tenkaichi, sì.
Però di preciso
su questa saga sì, infatti ho chiesto perché e su questa saga era come Final Fantasy, dove praticamente avevi ovviamente i sottotitoli in italiano e la voce in inglese, e questo era molto utile anche per me, quindi in un certo senso mi ha aiutato anche a me in parte con l'inglese. Ma secondo voi questo metodo è applicabile per qualsiasi lingua?
Ti direi ci deve essere sempre sì. Una base.
Ok.
Se uno ha già degli strumenti che può utilizzare per affrontare una lingua straniera, ovviamente sì, ma se uno parte da zero, potrebbe essere per me anche il portoghese, mi fanno giocare un gioco in portoghese, dico, cioè ho voglia di abbandonarlo. Se magari avessi studiato per 6 mesi, un anno portoghese e poi mi approccio a un gioco, sarei più portato.
Certo.
Ho una storiella anche su questo.
Ok, va bene, vai, raccontami.
Gioco in portoghese fatto.
Non in portoghese, allora, di preciso non ricordo, non so, però era o cinese o
È
giapponese.
importante la differenza, signor.
Avevo 7 anni. C'era, oh, avevamo comprato Dino Crisis 1.
Ok, l'ho già sentito. Sì.
È un gioco in cui ci sono i dinosauri. E fondamentalmente non so neanche la storia perché ora capirete. Era in giapponese o in cinese, credo fosse giapponese. E quindi
Ok.
fondamentalmente un bambino di 9 anni, 10 anni che non dovrebbe giocare a Dino Crisis perché è, fondamentalmente è Resident Evil con i dinosauri.
Ah, ok, va
Quindi
bene.
sparatori e squartamenti.
Ok.
Comunque, diciamo che sono riuscito ad andare avanti molto poco nella storia, perché non riuscivo a decifrare minimamente quello che c'era. Quindi, diciamo, la mia progressione proprio non riuscivo. L'unica cosa che riuscivo a individuare era magari la parola evidenziata in blu, che era magari, non so, la chiave, riconoscevo i simboli, però non credo aiuti più di tanto partendo completamente da zero. Anche
Sì.
perché anche lì credo che i dialoghi erano ridotti all'osso proprio.
Ok.
Era più sparatorie e versi di dinosauri.
Almeno questo.
Poi l'ho
Ok.
recuperato più avanti, è molto bello come gioco, però.
Sì.
Diciamo, anche lì, partendo completamente da zero, non sono proprio, non credo che, avendo un minimo di base, può aiutare.
Ok,
Quello sì.
certo, sì.
Poi
Partendo da zero crea
in realtà
confusione.
c'è un'altra variabile, cioè secondo me i giochi quelli che si fanno in contemporanea online con altre persone in cui c'hai le chat, e lì spesso nel 90% dei casi ovviamente non sono tutti italiani.
Sì.
Lì, ora, senza, è molto utile per imparare gli insulti in una rosa
Esatto.
di lingue differenti. Però non lo so, a te è capitato di imparare qualcosa con questi giochi?
Insulti.
Insulti, insulti,
Insulti,
mi spiace.
principalmente insulti.
No, io ho giocato quando avevo la PlayStation 3, che poi ho venduto perché ci giocavo troppo spesso.
Gravissimo errore comunque.
Lo so, ragazzi. Per questo ho paura di questa intervista. Sto rilasciando troppi fatti che potrebbero avere delle ripercussioni negative nella mia vita. Magari mi vengono a cercare a casa adesso. Però sì, ho avuto un'esperienza con Call of Duty. Sì, io parlavo con un inglese, mi ricordo, di Manchester, ed è stato interessante, però ovviamente avevo una base. Senza una base questo diventa difficile. È vero. Ma ovviamente quando io intendevo anche applicabile a tutte le lingue, c'è anche da valutare anche un'altra cosa, perché ovviamente un videogioco è difficile che sia stato doppiato in tutte le lingue, no? Quindi, cioè, magari è più facile trovare la lingua originale, tipo inglese, giapponese, forse anche cinese, ma sono poche, credo, le case videoludiche di altri paesi, almeno. Quindi, ovviamente, lì dipende anche se il paese ha deciso di doppiare quel videogioco nella lingua che tu vuoi
Certo.
imparare, no? Quindi, nel
Sì,
vostro
certo.
caso, portoghese. Però fortunatamente, per chi impara l'italiano, giorno d'oggi, come avete detto anche prima, il doppiaggio italiano ovviamente è entrato anche in questo ramo, in questo tipo di intrattenimento, e quindi la vastità di videogiochi doppiati in italiano ormai cioè è davvero alta, no? Sono tantissimi videogiochi doppiati in italiano. Quindi secondo me chi vuole imparare questa lingua, magari è giovane o magari è un po' più vecchio e ha la passione dei videogiochi, perché non provare? Cioè, nel senso, è un apprendimento, secondo me, interattivo, come avete detto prima.
Esatto.
Però,
Poi
Sì, vai, dimmi, dimmi.
Diciamo, è un apprendimento anche molto, diciamo, orientato all'obiettivo. Cioè, il tuo scopo non è imparare la lingua, il tuo scopo è andare avanti nel gioco, e imparare la lingua è un corollario, è qualcosa che di lato avviene in parallelo. E secondo me questo è il modo migliore, anche più divertente, per imparare una lingua.
Sì.
Cioè, dobbiamo comunicare, lo scopo è comunicare. Il fatto che usiamo una lingua è una cosa in più, secondo me.
Sì, sì, sì.
Più che in più è relativo.
È relativo, esatto. Cioè non ti stai concentrando sulla lingua per la lingua, come nelle lezioni di grammatica a scuola, in questo senso.
È vero, sì.
E sotto questo punto di vista, secondo me, i videogiochi sono un ottimo contributo, un ottimo aiuto per l'apprendimento linguistico.
Sì.
E se posso aggiungere, secondo me, rispetto ad esempio a serie TV o film che comunque possono aiutare, soprattutto nell'ascolto, a quella cosa in più che è appunto l'interattività, come sì. dicevamo prima.
Sì, sì,
perché
sì.
appunto sei portato ad attivare il tuo cervello per interpretare l'informazione e usarla, mentre magari in una serie TV capita spesso magari sì. che l'informazione arriva passiva, cioè ti arrivano le parole, le interpreti, se ti sei perso qualcosa magari non è un problema, mentre nel videogioco appunto può magari... sei più attivo, sei proprio più attento.
Sì, sì, perché molto spesso magari un personaggio di un videogioco fa delle domande, ti fa delle domande dove tu devi ovviamente pensare a, o devi anche scegliere, come hai detto prima, cosa fare, perché a volte ti mettono di fronte a situazioni dove devi proprio scegliere tu cosa fare, perché magari hai delle varie alternative, no? Nel videogioco in sé. Ce n'era uno che avevo provato... era investigativo di pochi anni fa, 12 anni fa forse, mannaggia, sto invecchiando anche io, e... Le Noir si chiama?
L.A. Noir, sì.
L.A. Noir, sì, ok, sì. L.A. Noir, sì, è ambientato a Los Angeles, no, penso.
Dovrebbe, sì.
Dovrebbe, sì, penso. E, ma io l'ho giocato in italiano, però l'interattività era altissima in quel videogioco. Altissima, pazzesco.
Sì, sì, sì. Perché diciamo c'è anche questa grossa categoria di videogiochi, tra cui per esempio anche
Cyberpunk.
Non l'ho giocato, però credo. Mass Effect mi viene in mente.
Oh, ok, ci sono, sentito. Sì.
Che era ambientato in un futuro, diciamo, nello spazio, quindi okay. ci sono varie razze aliene, tutti i pianeti della galassia, insomma, e tu sei il comandante se non sbaglio, il comandante Shepard,
okay.
e di una nave, insomma, c'è tutta quanta la storia. E lì hai, in molte situazioni, magari hai una scelta fra due o tre opzioni, che puoi è un gioco di ruolo comunque di base, in cui puoi scegliere magari appunto se affrontare una situazione con magari l'intimidazione o con magari cercando di usare lo charm, quindi la seduzione,
sì.
oppure puoi lasciare scorrere il tempo e non fargli dire nulla, però
okay.
ovviamente non è... E lì anche appunto hai delle scelte che poi magari, ora non ricordo bene se in Mass Effect influenzassero particolarmente la trama, però ci sono magari delle scelte che fanno cambiare il percorso della storia.
Sì, come anche il gioco che ho menzionato
quindi,
prima.
E soprattutto, appunto, sì, esatto, è la stessa tipologia, perché hai appunto queste possibilità che interpreti e pensi a come vorresti che il tuo personaggio agisse.
Uh-huh.
Quindi c'hai anche l'immedesimazione in più.
Sì, ti senti dentro il gioco, no? E quindi, perché
sì, esatto.
sei tu a fare le scelte. Esatto. Ok, ragazzi. E un'ultima domanda riguardo questo argomento che vi voglio fare è quali sono, secondo voi, i videogiochi più adatti per imparare una lingua? Perché ovviamente ci sono varie tipologie di videogiochi che possiamo affrontare, scegliere. Quali, secondo voi, sono i più idonei per l'apprendimento in una lingua?
Bellissima domanda. Allora, io sicuramente spezzo un'arancia, quindi do un voto a favore di tutti i giochi di ruolo.
Ok.
Quindi dove tu sei un altro personaggio, perché si basano molto sull'interazione. Questi giochi possono anche essere giochi open world, come The Witcher, la serie di The Witcher, in cui hanno utilizzato, non mi ricordo se 200 o 300 attori che hanno dato le voci ai personaggi che hanno creato.
Wow,
e quindi un lavoro. C'è un lavoro di registrazione, proprio
un film
quasi cinematografico, perché sì, devi fare proprio una sceneggiatura con tantissime variabili.
Wow.
E The Witcher poi è un gioco molto entrato sulla storia. Uno può, ad esempio, abbassare la difficoltà del gioco al minimo, quindi uccidi i mostri con un colpo e ti concentri solo nell'ascolto, ad esempio. Non sono sicuro se è stato o meno doppiato in italiano, ma penso di sì.
Quelli più vecchi non lo so, forse il 3, il 3 quasi sicuro.
Sì, quelli più recenti.
Devo chiedere a Google.
Ok. Okay.
Sì, sicuramente quelli recenti hanno dalla loro il doppiaggio, che è, ad esempio, non so, mi viene in mente Horizon Zero Dawn,
okay,
che è un gioco molto bello, molto interessante, e anche lì il doppiaggio in realtà, se non ricordo male, sono rimasto colpito da quanto fosse proprio anche fatto bene.
Sì, sì, sì.
Non
sì,
vorrei confondermi con qualcos'altro, però mi ricordo proprio, pensavo, ho fatto, ah, pazza.
Ammazza.
Esatto. Okay.
Sì.
Perché, sì, era un periodo in cui giocavo giochi, diciamo, di serie C più o meno, quindi il doppiaggio era non proprio dei migliori.
Come viene?
Esatto. Sì, esatto. Sì, come Crash Bandicoot, il doppiaggio era pessimo. Però era piacevole.
Sì,
era piacevole.
Sì, sì. Secondo me, invece, oltre gli RPG, ovviamente appunto perché ti immedesimi, hai tutti per vari personaggi secondari, è un universo, poi penso, non so, anche a Skyrim, che solo sì, per leggersi tutti i libri di Skyrim, quanto hanno scritto io non lo so. Conosco, cioè, una persona che conoscevo che lei giocava a Skyrim per leggersi i libri.
Wow.
Perché c'erano delle storie anche bellissime.
Ecco, vedi, questa cosa non la sapevo, cioè quindi questo videogioco è tratto da una saga, cioè è un libro?
No, Skyrim è un videogioco, fa parte di una saga di Elder Scrolls.
Sì, che io sapevo che era un videogioco, ma cosa c'entrano i libri? Cioè sono collegati, hanno fatto dei libri dopo per...
No, perché una parte del gioco, diciamo, trovi in giro dei libri.
Ah,
che
okay,
ti raccontano magari di leggende dove ci puoi trovare delle quest.
Quindi sì, delle missioni, ok, ok.
Esatto, delle missioni. Mi viene in mente, c'era un libro che era il The Red qualcosa, era una leggenda di una spada rossa, non ricordo.
Ok.
E tu la trovavi in un libro, c'era tutta quanta questa leggenda narrata, e wow, da lì ti sbloccava un pezzo di una missione che ti portava ad andare avanti a esplorare nuove zone. E wow, anche quindi giochi di ruolo sicuramente, ma secondo me sono anche molto interessanti, più simile appunto a Resident Evil o a Dino Crisis, giochi investigativi, diciamo,
okay,
comunque con rompicapo, con una trama ben definita, che comunque, diciamo, è un diciamo, una trama giallo, comunque con dei misteri.
Sì.
Non so, anche sono usciti da poco quelli di Sherlock Holmes.
Ah, non lo sapevo.
Di Sherlock Holmes che...
Non lo sapevo, ok.
Sì, ce n'è uno che tra l'altro è uscito qualche settimana fa, se non ricordo male.
Ok, figo.
E sono avventure a tema Sherlock Holmes, e anche lì ci sono sia il doppiaggio che non, e essendoci la meccanica dell'investigazione, quindi di dover unire i puntini,
mm-hmm,
secondo me quelli aiutano molto.
Sì, sono d'accordo, ragazzi. Ok, per me è stato un piacere avervi qui come ospiti nel nostro podcast, davvero affrontare anche questo argomento che secondo me è importante per l'apprendimento di una lingua. Magari tanti sottovalutano questo tipo di apprendimento, però secondo me è utile, molto utile, soprattutto per chi è appassionato di videogiochi. E ovviamente giorno d'oggi abbiamo tantissime persone che sono interessate a questo mondo. Quindi secondo me è interessante da affrontare e mi ha fatto piacere parlare con voi di questo argomento. Io ovviamente ricordo a tutti i nostri ascoltatori che potranno trovare i link del canale YouTube di Loud Italian learning, sì, giusto?
Okay. Perfetto.
Ok. Sì, non, mi vedi a loud and Italian learning, quindi per quello voglio di sbagliarmi.
andava benissimo.
Ok,
benissimo.
E quindi il link del loro canale YouTube, della pagina Instagram. Avete qualcos'altro? Non credo, no? Non avete un sito web ancora?
Okay. Per il momento no.
Ok, ok.
Magari... Come diciamo all'inizio, ci stiamo lavorando.
Okay. Profili dove insegnate online qualcosa o tipo...
No, direttamente...
Ok.
Da Instagram.
Ok, ok. Quindi, il canale sì, privato. Ok, quindi... Ok, quindi Instagram ovviamente e anche YouTube. E ricordo anche che potrete trovare la trascrizione di questa intervista su patreon.com/justitalian e anche il video su YouTube. Metterò tutti i link ovviamente in descrizione. Io vi ringrazio ancora ragazzi, grazie Valentino, grazie Lorenzo.
Grazie mille Michele, è stato un piacere.
Grazie a te per averci ospitato qui. Ci siamo allungati forse un po' troppo, non lo so.
No, va bene, sì, l'idea era questa. Vi ho rubato del tempo?
No.
Noi assolutamente.
Ok, va bene. Grazie ancora.
È stato un piacere. Grazie a te.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao.
Ciao.